Di fatto Anonymous nasce in modo totalmente diverso da quello che poi diventerà, non nasce con quest'anima politica e vigilantista, per utilizzare un loro termine. Loro si aggregano intorno ad un sito che si chiama 4chan e che nasce sulla scia di esperienze analoghe giapponesi. Su 4chan si poteva, e ancora oggi si può parlare di tutto, abbiamo qualsiasi argomento dello scibile umano e a volte dei canali di discussione diciamo abbastanza sorprendenti per i temi che trattano. Qualcuno ha definito 4chan il quartiere più malfamato di internet. E lì sopra non è richiesta alcuna registrazione. Chiunque posti, intervenga, invii i propri contributi, viene chiamato Anonymous, appunto, per cui tutti i contributori, a meno di particolari funzioni che si sono aggiunte successivamente, erano anonimi. E lì nasce in base ad una serie di elementi che poi hanno fatto un pezzo della storia della cultura digitale, innanzitutto quella che poi rimarrà la principale battaglia di Anonymous, che è quella che l'informazione, in base alla quale l'informazione deve essere libera, ma poi ci si rifaceva a, diciamo, pratiche di, chiamiamola convivenza, sicuramente una convivenza difficile in rete, che erano quelle per esempio del trolling, cioè di iniziare discussioni o di contribuire a discussioni che erano finalizzate a non portare assolutamente a nulla, se non attraverso delle provocazioni estreme a estremizzare le discussioni, per cui a provocare polemiche, a provocare reazioni, a provocare sdegno, a provocare minacce.
Ecco, Antonella, il fatto che non ci sia bisogno di registrarsi sul sito, quindi sia una totale libertà da questo punto di vista di contribuire da parte di chiunque,
Sì.
vuol dire anche che questi attivisti, questi anonimi, in realtà non sono tutti quanti dei maghi dell'informatica, possono anche essere semplicemente persone che condividono lo scopo di quel momento, di quella battaglia specifica.
Esatto, esattamente. Ancora oggi infatti non abbiamo solo all'interno di Anonymous degli esperti di sicurezza informatica o dei cyberattivisti che praticano l'hacking attivo, ma ci possono essere appunto delle persone semplicemente che condividono da un punto di vista ideale quelli che sono poi i punti cardine, a iniziare dalla già citata informazione che deve essere libera all'interno del collettivo, del gruppo, molto magmatico e non definibile da nessun punto di vista. Ci sono per esempio esperti di comunicazione, artisti, ci sono persone, insomma, che con l'informatica hanno a che fare relativamente, almeno per quella che è l'immagine da vulgata di Anonymous, cioè questo gruppo di giustizieri che attaccano i siti. Non sono tutti così.
Giustizieri che però poi hanno bisogno anche di una cassa di risonanza per far uscire quella che comunque è una sorta di controinformazione, di campagna, o meglio, uno strumento per far emergere delle campagne. Tu che sei una giornalista e sei entrata in diretto contatto con loro, ci vuoi raccontare anche questo rapporto particolare che hanno col mondo dell'informazione?
Sì, allora loro partono dal principio che gli organi di informazione non vanno attaccati, proprio in base al fatto che l'informazione va difesa qualsiasi sia l'origine, anche quando loro non sono d'accordo col tipo di informazione che si fa. Ci sono stati poi degli attacchi a alcuni organi di informazione anche in Italia, ma sono stati, chiamiamoli, degli incidenti, cioè persone che avevano condotto quell'attacco in solitaria firmandosi Anonymous, e poi i gruppi che dovevano in qualche modo sorvegliare i sistemi di attacco poi hanno aumentato i controlli per evitare che questi incidenti si verificassero. Loro di fatto non hanno una buona opinione dei giornalisti e della stampa in generale. Diciamo che da parte loro, o almeno da una parte di loro, c'è un certo disprezzo. Sicuramente però hanno chiaro che hanno bisogno di una cassa di risonanza, perché di fatto quando loro colpiscono, decidono qual è il prossimo obiettivo e poi lo colpiscono, non lo fanno esclusivamente con un'ottica punitiva a causa di un abuso che ha generato la situazione. Pensiamo, non so, alle campagne per la difesa dei diritti civili in Sud America. Di fatto fanno questi attacchi per attirare l'attenzione su un problema, e di conseguenza fanno questi DOS, che sono sorte di manifestazioni non autorizzate in rete, perché bloccano un sito senza fare un'attività intrusiva, poi il sito riprende una volta che è finito il bombardamento di chiamate, perché i giornali ne parlino. Questo poi comporta anche un secondo tipo di mobilitazione, che è quella che, diciamo, dai tempi in cui lanciarono l'attacco a Scientology, Anonymous vuole, per cui che la manifestazione, che questa sorta di manifestazione che loro indicano in rete, poi si tramuti, si manifesti anche nella vita reale. Cioè sono consapevoli, una parte di loro è consapevole che non è sufficiente agire sul web, ma occorre appunto che anche nella cosiddetta real life ci sia una mobilitazione. E questo passa anche attraverso la stampa. Alcuni di quelli che ho intervistato mi dicevano molto lucidamente: noi sappiamo che arriverà il giorno in cui le nostre azioni non attireranno più l'attenzione, perché diventeranno quasi routine. A quel punto cambieremo.
In Italia quasi è già successo, insomma, finiscono veramente ormai nelle pagine interne.
Sì, sta già succedendo, perché è diventata poi un po' una pratica usuale, almeno per quanto riguarda il racconto che ne fanno i giornali, per cui appunto anche l'azione contro Gaza, piuttosto che altre che ci sono state recentemente, hanno meritato poco più che trafiletti con Anonymous torna ad attaccare questa realtà. Loro cambieranno, appunto, come dicevano, come non si sa ancora, nel senso che poi è tutto un processo molto spontaneo e non strutturato a monte. Questa è un'altra delle caratteristiche di Anonymous. Per esempio, stanno iniziando a lanciare una serie di servizi web, in alcuni casi possono essere anche molto semplici, come la possibilità di pubblicare dei testi ASCII, cioè dei testi di solo testo, scusate la ripetizione, senza che ci sia alcun controllo da parte di moderatori, per cui su questi siti si potrà pubblicare qualsiasi cosa, perché loro comunque difendono il diritto di esprimersi, di esprimere qualsiasi idea, anche quella con la quale loro non sono d'accordo. Per cui potrebbero diventare, diciamo, in qualche modo fornitori no profit di servizi di anonimizzazione, di totale libertà di espressione.
Antonella, secondo te il fatto che, soprattutto sulla stampa italiana, la riflessione sulla portata delle azioni di Anonymous sia così scarsa, o comunque, insomma, spesso scarsa, diciamo, dipende anche dal fatto che non ci rendiamo veramente conto, forse non vengono descritte bene anche le valenze tecnologiche, cioè dove veramente riescono ad arrivare, al di là della manifestazione estemporanea o del blocco di un sito? Evidentemente mettono anche in luce dei reali problemi di sicurezza di molti siti, e del fatto che dati e siti sono in realtà più accessibili di quanto dovrebbero essere a volte.
Ma questo assolutamente sì. Se noi pensiamo per esempio a una recente azione di Anonymous che aveva attirato attenzione, ma avrebbe potuto attirarne molto di più se si fosse fatta diciamo una riflessione più ampia, è stata quella del trafugamento di una mole abbastanza corposa di dati della Polizia di Stato. Di fatto all'interno di quei documenti non c'era nulla di particolarmente sensibile, se escludiamo per esempio una serie di attività fatte per esempio dalla Digos di Torino sul monitoraggio delle realtà vicini o simpatizzanti con il movimento No TAV. Di fatto quella è stata comunque un'azione annunciata, perché Anonymous già tempo addietro aveva detto di aver violato i sistemi delle forze dell'ordine, in particolare della polizia e delle aziende che forniscono servizi di sicurezza informatica alle forze dell'ordine. Per cui avevano detto testualmente è di una semplicità disarmante entrare in questi sistemi. L'impressione che se ne ha è che siano tornati a controllare se qualcosa era cambiato dopo aver detto esplicitamente che li avevano violati quei sistemi e non era cambiato nulla, per cui hanno fatto una sorta di azione di forza dimostrativa più che altro, dimostrando che per loro è possibile entrare e frugare in mezzo a quelli che dovrebbero essere documenti altamente sensibili, per cui ben protetti, e così non è.
Antonella, ma proprio a riguardo specialmente di questa azione nei confronti della polizia, con l'annuncio e poi l'effettiva azione che sembra quasi un double check, insomma un doppio controllo da parte dello stesso Anonymous nei confronti della propria capacità di entrare all'interno del sistema della polizia, al di là della reazione dei media, invece la reazione istituzionale in questi casi in Italia qual è stata?
Ma la reazione istituzionale, diciamo che è stata un po' scomposta, ma poi anche sotto silenzio. Spesso penso magari ai DOS, per cui al blocco di siti di parlamentari o di partiti politici, in cui si è urlato subito all'intrusione e alla violazione di un sito, mentre poi tecnicamente si trattava di altre cose. Per quanto riguarda invece gli attacchi, i blocchi ai siti, per esempio della polizia, ma poi ci sono stati i carabinieri, ci sono stati siti ministeriali, ci sono stati i siti delle ferrovie dello Stato, in uno dei momenti più caldi della protesta No TAV, è sempre stato quello di commentare poco quello che avveniva, forse per cercare anche di minimizzare la portata di quello che era successo e non attirare eccessivamente l'attenzione su sistemi che poi così sicuri o così solidi non erano.
Antonella, noi ti ringraziamo veramente. Grazie per questi spunti su Anonymous, e ricordiamo il testo Anonymous, noi legione. Buona giornata, Antonella.
Buona giornata anche a voi, grazie.